discutere anche io, però il primo è di questo, il secondo abbiamo fatto invece solo l'audio.
Solo l'audio, vabbè, no. Ma anche tipo la seconda, perché io ho visto che
sì.
Sarà un momento in cui ci sarà la traccia audio.
Sì, sì, sì. Allora aspettiamo ancora qualche minuto. Ecco, si sente adesso, sì. Buonasera a voi. Bene. Siamo un po' in penombra, ma va bene. Se poi vi viene una preghiera profonda, fatela tranquillamente, senza. Bene, allora cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, andiamo avanti, siamo con il capitolo alle prese col primo capitolo della lettera di Giacomo, e stasera spererei di chiudere il primo capitolo, di riuscire a leggere tutto il primo capitolo. Ricordate questa lettera, ci dicevamo che non è proprio una lettera così come intendiamo classicamente, ma piuttosto delle catechesi che un anonimo discepolo di Giacomo, con probabilità il Giacomo il primo vescovo, anche se non c'era ancora nelle prime comunità proprio la figura del vescovo così come ce l'abbiamo noi, comunque l'anziano, colui che presiedeva la prima comunità di Gerusalemme, e quindi degli insegnamenti che in qualche modo si riferiscono a lui e che questo anonimo discepolo ha raccolto, insegnamenti sulla vita cristiana e che appunto vengono poi inviati alle 12 tribù disperse di Israele. E ricordate, ci siamo detti, no, questo riferimento alle 12 tribù che non c'erano più al tempo in cui il discepolo scriveva, ma rimangono nella memoria, e a questa comunità cristiana che si sta crescendo, no, nell'impero romano e non soltanto, e che ha, ecco, si apre e si aprirà sempre più ai pagani, mantenendo, almeno in quel tempo, la radice giudeo-cristiana. Dicevamo che un tema che tornerà un po' in tutte queste catechesi ha a che fare con la gioia, è la vita in Cristo come una vita nella quale si può sperimentare una gioia che viene dal Signore, anche nelle tribolazioni, e vedremo anche nelle prove, no? Cioè, ci dicevamo, vedevamo la volta scorsa, che non è, non sono le prove che danno la gioia, saremmo veramente, no, dei folli a dire questo, eppure ci sono alcuni che dicono, ma è l'essere in Cristo, che in qualche modo, pur nelle fatiche, nelle sofferenze, nelle prove, che la vita in qualche modo porta, ora in maniera più forte, ora in maniera un po' meno, no? Come ciascuno può vedere nella sua vita, che permette di attraversare e sperimentare l'ultima, e vado subito perché andiamo avanti, se no rimaniamo a dire sempre le stesse cose. L'ultimo versetto che abbiamo commentato la volta scorsa era il 12, che diceva, qui, scusate, ecco, qui già siamo al 13, ma che adesso comincerò a leggere, l'ultimo, il versetto 12 diceva: beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché dopo essere stato provato riceverà la corona della vita promessa a quelli che lo amano. E nella parola beato torna la gioia, ashre in ebraico dice in qualche modo felice, vita piena, per cui vedete come quel tema con cui aveva cominciato, rallegratevi nel primo versetto, considerate gioia completa, anche torna alla fine di questa prima parte del primo capitolo, dicendo che appunto un uomo, perché dopo essere diventato provato, ci dicevamo la volta scorsa, no, le prove non soltanto siamo chiamati ad attraversarle, ma come sappiamo in qualche modo ci lavorano dentro e fuori. Penso che anche noi, no, lo sentiamo in questo tempo che stiamo vivendo, no, che sembrava che dovesse finire subito e non è ancora finito e non sappiamo quando finirà, e sentiamo come questo ci lavora. E allora in qualche modo tentare di viverli come discepoli del Signore, dice appunto, ci fa in qualche modo provati, e nel senso saggiati, e dice poi che l'uomo che sopporta la tentazione in Cristo riceverà la corona della vita promessa a quelli che lo amano. Il Salmo 5, dicevo la volta scorsa, che questo fatto della corona della vita può fare riferimento sia allo Shabbat, che nella tradizione ebraica ha ricevuto 10 corone, per dire è il giorno per eccellenza, e come sappiamo è quel giorno che è la festa principale della religione ebraica. Ci sono poi le altre feste, ma è la festa che segna il ritmo della vita, ritmo settimanale della vita, tanto importante che, come sapete, nella lingua ebraica è l'unico giorno che ha un nome, nel senso che gli altri giorni vengono identificati con giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat, ed è quel giorno che in qualche modo non mi fermo a parlare del sabato perché non lo conosco tutto nella tradizione, nella ricchezza, ma già quello che potrei, no, ci prenderebbe molto tempo, ma semplicemente ricordavo come fra i vari significati del sabato c'è questa attesa del Messia, cioè perché quando il Messia verrà la creazione si compirà, Genesi, il primo racconto della Genesi, che si conclude in quel sabato, in cui nel settimo giorno, in cui Dio cessò da ogni lavoro e si riposò, cessò. Il verbo ebraico che dice, che noi traduciamo con cessò, ha la stessa radice di Shabbat, che fra l'altro significa in qualche modo cessare, prendere distanza. Ricordate che il comandamento del sabato dice: non farai alcun lavoro, né tu, né tua moglie, né tuoi figli, né eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il prendere distanza. E allora in quel cessare, il prendere distanza, è un giorno particolare in cui si compie la creazione, ed è l'unico giorno di quel racconto della creazione in 7 giorni in cui non si dice più e fu sera e fu mattina. Il settimo giorno, la sera, non ci sarà più. E allora, in qualche modo è già il dire quella promessa di una vita piena, della vita messianica, e poi anche il Salmo 5 dice: quanti amano il tuo nome, tu li coroni di benevolenza. Tra l'altro la corona era anche, no, nei giochi, nel simbolo di vittoria, no, anche nel matrimonio cristiano nostro cattolico, nel rito che è stato un po' aggiornato qualche anno fa, sapete che oggi si può fare la corona di fiori, no? Cioè con cui gli sposi sono coronati, proprio per significare questa regalità, no, del sacramento nuziale che li fa re e regina. Ora, nel versetto 13 Giacomo riprende dicendo: nessuno dica quando è tentato: sono tentato da Dio, perché Dio non è tentato dai mali né tenta nessuno. Nessuno dica quando è tentato: sono tentato da Dio, perché Dio non è tentato dai mali né tenta nessuno. Perché Giacomo dice questo, no? Sta parlando della tentazione, della prova, e attenzione, tentazione intesa come spinta verso il peccato, una spinta verso il male, verso il peccato. E diciamoci anche, ricordiamo anche una cosa, che perché quando si dice la parola peccato, dentro di noi si muovono tante cose, no? Cioè, no, tante interpretazioni, tanti significati: peccato, cos'è peccato. Nella confessione, che è un sacramento un po' desueto oggi, anche per colpa dei preti, ma a volte, come dire, a volte sono anche dei colloqui, che va bene, su problematiche. Però se uno poi va a dire qual è il peccato, spesso io ascolto persone che sinceramente vengono e dicono: padre, mi faccio qualche domanda perché io non so che dire. Quindi per dire peccato, cos'è sto peccato? Allora, solo come battuta, riprendendo una frase di Paul Beauchamp, che è stato uno dei più grandi biblisti dello scorso secolo, lui diceva: il peccato è volontà efficace di morte. Volontà efficace di morte, di divisione, di frattura, di rottura, già dentro di noi e con gli altri e con Dio. Allora la tentazione è una spinta verso il peccato che produce la morte. E allora Giacomo dice: attenzione, questa spinta verso il peccato che produce la morte non viene da Dio. Nel senso che noi alcune volte diciamo, no, che le cose, le situazioni, anche i mali, no, ce li manda il Signore. Voi avete sentito a volte anche qualche prete, tanti preti, fra cui anch'io, ci siamo buttati sui social, no? Cioè, quindi soprattutto obbligati, eccetera. Per cui sui social trovi di tutto e trovi anche qualcuno che ti dice che questa pandemia è una punizione del Signore contro gli omosessuali, contro, no, i divorziati, contro, non sto dicendo cose che avete sentito, no? Cioè, per cui ecco qualcosa che il Signore, no, ci manda per tentarci. Per Giacomo dice, tra l'altro Giacomo dice questo perché, se vi ricordate, anche nel racconto di Genesi 3, il racconto del serpente, di Adamo ed Eva e della tentazione, e quando poi Eva accoglie, no, le perverse immagini di Dio che il serpente propone, dicendo: guarda, quello non vuole farti mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male perché vuole tenerti sotto, lui che invece sa tutto, e Eva accoglie e va a mangiare dall'albero e dopo aver mangiato ne diede al marito che era con lei. Interessante, non mangiano insieme, mangia prima lei e poi ne dà al marito. Cioè, come dire, la divisione con Dio ha una ricaduta immediata nella relazione con l'altro. Allora, quando poi il Signore Dio viene e chiede ad Adamo, dice, che hai fatto? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Ricordate che la risposta di Adamo è, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ho mangiato. Quindi è una risposta prettamente maschile, maschilista, dove noi siamo sempre degli innocenti e la colpa è tutta vostra, delle donne. Non possiamo fare a meno di voi, ma allo stesso tempo siete la nostra rovina. E attenzione, è la donna che tu mi hai posto accanto. Cioè, come dire, la colpa di tutto è di Dio. E anche la risposta del serpente, scusate, la risposta della donna, perché poi il Signore domanderà a Eva, cosa hai fatto? E la donna cosa dirà? Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Però attenzione, il serpente che è una tua creatura. Quindi, come dire, tante volte no, questo meccanismo di salvarsi dalle proprie responsabilità scaricando la colpa sugli altri. No, noi preti diciamo i laici che non si impegnano, che vivono nel privato, che non eccetera. Voi laici dite i preti, no? Il marito dice della moglie mia moglie, la moglie dice il marito, eccetera, eccetera. Potremmo continuare, no? E questo tentare di salvarsi e poi alla fine su Dio. Nel libro del Siracide si dice al capitolo 15, versetti 11-20, si dice, non dire, a causa del Signore sono venuto meno, perché Egli non fa quello che detesta. Non dire, Egli mi ha tratto in errore, perché non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è amato da quelli che lo temono. Da principio Dio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti. L'essere fedele dipende dalla tua buona volontà. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Laddove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Noi sappiamo che poi la nostra volontà è segnata anche dalle nostre storie personali, dalle vicende, dalle condizioni, ma non è eliminata. Quello, uno spazio di libertà, certamente inserito in storie che ci pregiudicano, no? Oppure ci aiutano per quello che abbiamo ricevuto di bene, per quello che abbiamo ricevuto di male, ma non tolgono uno spazio anche minimo di libertà. Che dice l'amore di Dio per noi, che non si impone, ma si propone. E allora, ecco, no, quindi, perché Dio non induce al male. E allora Giacomo dice, ma ciascuno è tentato dal proprio desiderio che lo trascina e lo seduce. Il desiderio poi concepisce e produce il peccato, e il peccato giunto a maturità partorisce la morte. Notate come in questa traduzione è messa ancora più in luce questa dinamica affettiva generativa, nel senso che il desiderio lo trascina e lo seduce, poi il desiderio concepisce e produce il peccato, e il peccato, giunto a maturità, partorisce la morte. Sono delle dinamiche, cioè le parole che indicano una dinamica generativa apparente, che non solo non ti dà la vita, ma ti dà la morte. Isaia avrà una frase molto forte, perché dirà, parlando del popolo di Israele che segue gli idoli, dice: abbiamo urlato, abbiamo espresso dei gemiti come una partoriente, era solo vento. Perché unendoti, è interessante che molte volte i profeti presenteranno l'adesione agli idoli in chiave sessuale. L'idolo ci seduce, nel senso che poi ti chiede tutto. E se ci pensate, no, nei rischi o delle volte che abbiamo vissuto delle idolatrie, abbiamo dato tutto noi stessi, le nostre energie, il nostro corpo, le nostre... Solo che se ti unisci a qualcosa di morto, puoi urlare come una partoriente ed è solo vento. E allora questo desiderio, nella tradizione poi si parlerà di concupiscenza. La tradizione spirituale parlerà anche, e anche Paolo, dell'uomo vecchio, cioè dell'uomo rinchiuso su se stesso, che pone se stesso come assoluto della sua vita e che guarda solo se stesso e che utilizza tutto e tutti nella misura in cui possono orbitare attorno a lui. No, con gli amici e poi gli altri si parlava di narcisismo come dinamica psicologica, spiritualmente è una dinamica di morte, lo è anche psicologicamente, no? Dove c'era anche una bella frase che ricordo, dove in fondo il cammino di conversione è passare da io sono Dio e Dio l'altro, fra parentesi Dio, è il mio nemico, a scoprire che io non sono Dio e l'altro, Dio, è mio amico. E allora quest'uomo vecchio che, ecco, tutto vuole per sé e tutto vuole essere lui, che tra l'altro ha a che fare con le perverse immagini che il serpente nel giardino di Genesi 3 presentava a Eva. Ricordate, si presenta dicendo: è vero che Dio ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Non era vero, perché il Signore aveva detto mangia di tutti. Però vedete, in quello il serpente stava presentando un'immagine di un Dio che tutto è suo. Tutto è suo. E avete presente quando i bambini giocano fra di loro a casa di uno di loro, no? E succede sempre, inevitabilmente, che si arrabbino, no? Allora il bambino padrone di casa raccoglie tutti i giocattoli e dice basta, magari non ce la fa per quanti sono, no? Basta. Non si gioca più, è mio. Noi, no, a volte abbiamo l'idea che il Signore, che è tutto suo, qualcosa ogni tanto ci regala, no? Però tu cosa devi fare? Sì, sì, grazie Signore, grazie. Hai ringraziato Dio? Sì, subito, grazie Signore. Lui te la dà, però ricordati di chi è? Suo. Ricordate Giacomo cosa diceva nei versetti precedenti? Diceva che se uno manca di sapienza, la chiede a Dio, che dà a tutti semplicemente, siamo fermati la volta scorsa, cioè Dio la dà. e senza riproverare, senza rinfacciare, senza voler mettere la targa, no? Come a volte nelle nostre chiese, che uno fa l'offerta, però vuole la targa, perché si ricordi che l'ha fatta lui, no? Dio che vuole, cioè quindi queste perverse immagini di un Dio che è tutto suo e di un Dio che vuole essere solo lui. Ricordate, poi il serpente dirà alla donna, la donna che gli aveva detto non possiamo mangiare perché se ne mangiamo altrimenti moriremo, e i serpenti diranno non morirete affatto, anzi Dio sa che quando tu ne mangiassi diventeresti come lui, conoscendo il bene e il male. Per cui vedete, il serpente presenta un'altra perversa immagine di un Dio che non vuole che tu diventi come lui. Perché se tu diventi come lui, scusate, un Dio è un Dio se sta in alto, no? Cioè, e gli altri, per definizione, un Dio è un Dio e gli altri devono star sotto e devono chiedere a Dio. Ma se tutti diventiamo Dio, lui, chi ci sa fare più? Cioè, uno è Dio se c'è gente sotto, no? Ma se tutti diventano Dio? Pensate, no? Cioè, una volta, anni fa, quando ero ancora cappellano all'università di L'Aquila, prima del terremoto, e un ragazzo che veniva in cappella, poi a un certo punto non è venuto più, come tanti altri, no? Lo rincontro e gli chiedo come va l'università, come vanno gli esami, lui mi dice qualcosa, poi si ferma, e si allontana un attimo, no? Perché sta dicendo qualcosa al prete, e mi dice, sai, non vado più a messa la domenica, e sto bene. E dentro di me mi dicevo, poveretto, no? Perché che immagine c'è questo di Dio, no? Di un Dio che sta col fucile e ti dice, va a messa la domenica. Un consiglio d'amico, va a messa la domenica. Perché se non vai a messa la domenica, non stai sotto a chiedermi, eccetera, gli esami, la macchina, la salute, sai, può succedere sempre qualcosa, un Dio mafioso, no? Un Dio che dà gli avvertimenti, che vuole essere lui il boss. Ma nel momento in cui tu vedi che puoi vivere senza di lui, lui... Allora, ecco, no, questo dice Giacomo, noi siamo tentati da un istinto di morte, non solo Freud parlerà di questo, che poi era ebreo, ma la tradizione ebraica già parlava di questo, no? Un istinto di morte e un istinto di vita che ci portiamo dentro. Ciascuno di noi. E credo che questo dovremmo pensarci più profondamente, perché la superficialità con cui a volte viviamo nel nostro ambiente, a volte anche ecclesiale, non ci fa toccare con mano che c'è una, siamo in corso di una guerra, ma non solo la terza, purtroppo le guerre che ci sono, che nascono da un cuore dell'uomo in guerra. I padri della Chiesa parlavano della lotta continua, poi è diventato un movimento politico, eccetera, no? Come questa tentazione si affaccia nel nostro cuore? Allora faccio una piccola parentesi che, ecco, spero che possa un po' aiutare a cogliere come queste cose si muovono dentro di noi. E i padri dicevano che questa tentazione si presenta come suggestione. Prendo il microfono perché devo muovermi un po'. Faccio un esempio. Mettiamo che io, nella mia comunità, ma non dico Bari, ma una comunità qualsiasi di gesuiti, prima di pranzo sto camminando, sto un po' pregando, un po' raccogliendo delle, di come è andata la giornata, no? Prima di pranzo. Sto camminando e a un certo punto passo davanti la porta dell'economo e davanti alla porta dell'economo c'è una bottiglia di rum diplomatico, non c'è pubblicità occulta, nel senso che è buono, è aperta e sta lì. E mentre io passo e la vedo, mi viene un pensiero. Ma perché non te ne fai un goccio? 2 del pomeriggio, siamo in un grande magazzino a fare la spesa di un giorno feriale, non c'è gente, ti sembra che così che non ci siano neanche chissà che telecamere, passando ti viene il pensiero. Ma perché una cosa? E potremmo continuare, no? Quanti di questi pensieri, infatti i padri li chiamavano suggestioni, quindi suggerimenti che ci vengono nel cuore. Normalmente su questi suggerimenti uno comincia a dialogare, cioè nella serie che io sto camminando sempre nel corridoio davanti alla porta dell'economo, sono andato avanti, sto tornando, e a questo pensiero che mi aveva detto ma perché non te ne fai un goccio? Io comincio a dire ma no, cioè che significa? Adesso tra l'altro è lì dell'economo, però sei in comunità, sai, tutto ciò che è suo è tuo. Sì, però non è che posso andare lì, magari no, cioè, e poi c'è il pranzo, ma ricordati che San Paolo ha detto che un bicchiere di vino a tavola fa bene, però il vino non è rum, sì, però sempre alcol, cioè, vedete, comincia un dialogo con la tentazione, e tante cose, no, perché magari... sai, un pensiero, un suggerimento che ti dice ma perché in quella situazione non gli hai dato un bello schiaffo? Ma sono cristiano, sì, uno schiaffo cristiano, cioè no, eccetera. E tu cominci a dialogare con questo pensiero. Ora, attenzione, questo dialogo con questo pensiero a un certo punto diventa lotta, cioè della serie che io dico no e mi vado avanti. Però immediatamente dice, però dai, un po', non ti preoccupare. No, ho detto di no. Sì, però dai, è aperta, la bottiglia è aperta, non se ne accorge, ma ho detto di no. Vedete, questa lotta si può vincere o si può perdere. Per cui io mi avvicino alla porta dell'economo, sto per prendere la bottiglia, si apre la porta dell'economo, esce l'economo e dice, vuoi qualcosa? Stavo pregando. Allora, vedete, ho acconsentito a quel pensiero a cui avevo... Pensate che questa dottrina che vi sto presentando in maniera veloce è stata elaborata dai cosiddetti padri sinaitici, cioè erano dei padri del VI-VII secolo d.C., che nella solitudine, nella preghiera del Monte Sinai, avevano colto una dinamica che è la nostra. Normalmente, attenzione, quando noi acconsentiamo e quindi andiamo verso, oppure ci mettiamo in tasca la matita o eccetera, scatta dentro di noi la giustificazione, cioè della serie che ci diciamo, e vabbè, lo fanno tutti. No, e poi io d'altra parte che ho fatto una matita, i politici che rubano milioni, io no? Cioè quasi come se dentro di noi qualcosa ci dice che non è proprio andata come doveva andare, però noi mettiamo a tacere questa cosa giustificandoci. Il consenso dato ripetutamente alla stessa suggestione cattiva porta l'abitudine che crea il vizio, che ci rende schiavi. I vizi che poi la tradizione cristiana è riuscita a raccogliere, no, in quegli 8 pensieri per la morte che oggi stanno, meno male, si stanno molto riscoprendo, cioè come patologie di relazioni fondamentali. Noi abbiamo una relazione fondamentale con i beni della terra e con il denaro. Qual è la patologia? L'avarizia. Noi siamo chiamati a una relazione nell'amore e nella sessualità con l'altro, con l'altra. Qual è la patologia? La lussuria. Noi dobbiamo, per vivere, avere una relazione col cibo? Qual è la patologia? La follia del ventre, dicevo di padre, la gola. E potremmo continuare. La patologia della relazione col tempo e con lo spazio, la tristezza e la lascivia. La patologia della relazione con se stessi e con Dio, l'orgoglio e la superbia. Allora, come vedete, sono... No, Giacomo sta parlando di qualcosa che lavora dentro di noi, no? Cioè, e che ci, appunto, ci tenta, ci seduce, e questo porta al peccato e alla morte. E allora dice, ecco, non andate fuori strada, fratelli miei carissimi, no? È interessante, questo è proprio ebraico, no? Dove... E c'è l'idea del cammino, del camminare. Cos'è la vita dietro al Signore? Un cammino, dove è importante cercare di imbroccare la strada che porta alla vita, perché se tu sbagli strada, come nel deserto, rischi molto seriamente, no? E anche, se volete, anche nelle strade sbagliate che qualche volta abbiamo preso nella vita, abbiamo perso vita. Siamo ancora vivi, abbiamo perso tempo. E non solo. E allora dice, ecco, no, attenzione, ancora una parola, Dio non mette, non tenta verso il male. Noi sappiamo che alcune volte nella Bibbia invece abbiamo che Dio mise alla prova. Ricordate Isacco, il racconto di Isacco, Dio mise alla prova Isacco, e Abramo, dicendo va, eccetera, eccetera. Ora, però attenzione, è un mettere alla prova che rivela sempre più un volto di Dio a favore dell'uomo. Adesso non ci fermiamo su questo brano, che sarebbe... Però vi faccio notare soltanto una cosa, no? Che alla fine, perché quel brano può essere letto in tanti modi, in tante interpretazioni, però alla fine... ad Abramo, che stava per sacrificare Isacco, il Signore lo fermerà, e Abramo cosa sacrificherà poi? Un ariete, che era lì con impigliato, un ariete, cioè un animale maschio, che poi con le pecore eccetera partorisce. Quindi lui sarà chiamato poi in quella prova a, come dire, a lasciare andare il figlio, a sacrificare in qualche modo una paternità per poter diventare padre libero e liberante verso il figlio. E allora, ecco, non andate fuori strada. E in questa lotta contro la tentazione, che ci spinge verso la morte, noi non siamo soli. Perché se fossimo soli, almeno io, non so voi, ma non andremmo molto, non faremmo molta strada. Abbiamo un po' di anni, e alcune volte ci ha insegnato anche che abbiamo fatto e rifatto gli stessi errori. Che uno dice, l'ho fatto una volta, no, l'ho capito, l'ho rifatto, no? Tra l'altro, questo, se andate poi a leggervi, ogni tanto fa bene leggere un po' di Bibbia, ma se voi andate a rileggere il ciclo di Abramo, vedrete che Abramo, nel capitolo 12, quando scendono in Egitto, per paura di essere fatto fuori, perché la moglie era troppo bella, gli dirà di che sei mia sorella, in modo che io venga salvato, no? E però lo rifarà ancora più avanti, adesso non ricordo se nel 19 o nel 20, con un certo Abimelech, lui dirà di nuovo a Sara di che sei mia sorella. Allora, se fossimo soltanto noi stessi, vedete, però c'è un Signore che ogni dono buono e ogni regalo perfetto viene dall'alto, scendendo dal Padre delle luci, nel quale non vi è né variazione né ombra di cambiamento. È interessante, no? Cioè, come dire, noi ci siamo perché Dio ci ha voluti. Ciascuno di noi viene da qualcun altro. E come credenti crediamo che viene da Dio. E allora anche quel bene che ci portiamo dentro è perché ci è stato donato per poterlo gustare e donare. Questo lo dico perché quell'uomo vecchio vuole sempre mettere come protagonismo il nostro io, come protagonista il nostro io. No, nel narcisismo, il mio io. Sono io che faccio, se io non faccio questo e quest'altro, no? E dove allora il gusto non è tanto che venga riconosciuto quello che ho fatto. Pensate, non vi dico però chi e non vi dico neanche dove, ma c'è un vescovo che si è fatto la statua e se l'è anche benedetta lui, cioè quasi come paura che poi il successore non l'avesse fatto, dice me la benedico pure io, no? E ecco, non credevo si arrivasse a questo, però la realtà supera sempre la fantasia. E per cui, no, questo voler mettersi, invece ogni dono viene da Dio, chi dona, ricordate, semplicemente, senza rimproverare, senza rinfacciare, dona perché si possa gustare il dono e condividerlo. È molto bello anche questo Padre delle luci, questo nome dato a Dio, no? Ricordate che nel Vangelo di Giovanni Satana è chiamato principe delle tenebre. E invece, no, è colui che lavora nell'ombra. Lavora nell'ombra. E Sant'Ignazio, nelle regole degli esercizi spirituali, nelle regole del discernimento, lui invita l'esercitante al proprio padre o madre spirituale a rivelare le tentazioni, perché cioè quei pensieri, no, appunto, che ci spingono verso la morte, perché nell'ombra, rimanendo dentro, lavorano. Una cosa messa alla luce, tenuta dentro, no, pensate, anche per dire, a volte anche per chi magari fa anche un cammino di accompagnamento. Però a volte ci sono delle cose di cui che ci sentiamo, eccetera, di cui magari ci vergogniamo di dirle a colui che o a colei che ci accompagna, no? Perché quasi come dire, chissà cosa penserà di me, no? Che io sento queste cose qui. In molti monasteri ortodossi c'è una pratica che la sera, nell'ultima preghiera, l'igumeno, il padre abate, che è anche il padre spirituale dei monaci, si mette lì e i monaci in fila vengono e all'orecchio gli dicono i pensieri brutti che gli hanno abitati durante la giornata. L'abate gli dà un segno di croce e li manda via. Perché di tante stupidaggini non c'è da dire neanche niente, ma solo il fatto di poterli affidare a un fratello, a una sorella, no? nella fede, già. E allora ecco, no, questo bello, questo padre delle luci, nelle quali non, nel quale non vi è né variazione né ombra di cambiamento. Di per sé qui Giacomo utilizza dei termini astronomici, perché poi nel Salmo 102 si parla del solstizio utilizzando questi termini di cambiamento, di variazione. Cioè questo dice che Dio dà, punto. Non è un divago. E poi notate, egli ci ha pastoriti, perché ha voluto, mediante una parola di verità, perché fossimo primizia delle sue creature. È vero che l'immagine di Dio che ci è stata, che è presentata attraverso la tradizione ebraica e poi cristiana, parla di padre, però ci sono queste cose, no, che parlano di una madre. Dio è padre e madre, no? Isaia, abbiamo, no? E altre. Anche qui Giacomo, no? C'è un Dio che partorisce. È lui che ci ha partoriti, mentre prima il peccato, no? Eccetera, ci seduce, eccetera, eccetera. Egli ci ha partoriti perché l'ha voluto. E a proposito del discernimento, che è qualcosa che, di cui anche nella Chiesa si sta parlando un po' di più, Francesco ci ha invitati a riprendere anche il tema del discernimento, non solo per i padri spirituali, non solo per i vescovi, ma per ogni persona cristiana, per ogni discepolo o discepola del Signore, perché la vita non è tutta chiara. Perché c'è bisogno di pensare e ripensare, no? Il discernimento ha a che fare col cernere. Mi piace l'immagine, mi ricordo mia nonna, no? Che aveva le retine, come si chiamavano? Queste cose rotonde, no? Nelle quali si faceva un po' la cernita, no? Delle lenticchie, no? E altre cose. E allora anche la vita va vagliata. Perché le cose che noi sentiamo, incontriamo, sappiamo che molte di queste, e poi anche le cose più importanti, non è sufficiente una prima lettura, ma necessitano di una lettura e di una rilettura, e forse ancora un'altra, per tentare di capirci qualcosa. E allora, in questo discernimento, un autore dice che bisogna discernere la volontà di Dio. Soltanto che quando noi sentiamo questo pensiamo a quello che Dio ci chiede di fare, no? Oppure quando parliamo di volontà di Dio, ciascuno di noi prepara il collo, no? Cioè della serie arriverà la botta, Perché noi diciamo tante volte dobbiamo fare la volontà di Dio. E che possiamo fare? Facciamo la volontà di Dio, sia fatta la volontà di Dio. No, come dire, no. Però guardate, discernere la volontà di Dio è come uno dei significati primari, ha a che fare proprio con quello che Giacomo ci sta dicendo, no? Lui ci ha generati perché l'ha voluto. Cioè discernere che in qualche modo, anche nelle complessità della vita, nelle situazioni, io ci sono perché mi hanno voluto un uomo o una donna. Sì, anche se sappiamo che poi non sempre si viene alla vita proprio perché due l'hanno voluto, no? Come quando si dice, ma lo sai che non ti aspettavamo proprio e poi sei arrivata? E quella dice, ma allora mi avete voluto o non mi avete voluto? No. Allora, nella complessità della vita umana, percepire che lui mi ha voluto. Mi ha voluto bene, mi ha voluto bene, nella fatica, nelle situazioni, tutto un travaglio che anche per dire in questo tempo stiamo vivendo, mi ha voluto, mi vuole e mi vorrà. Perché vedete, poi ci può essere dei momenti della nostra vita in cui noi non ci sentiamo voluti bene da nessuno. A volte può essere una nostra percezione sbagliata, a volte può essere la realtà. E allora credo che anche in qualche modo poter discernere, cogliere, chiedere lo Spirito del Signore che ci dica, ci faccia percepire, no, questo che noi abbiamo a che fare con Lui, perché ci ha generati, ci ha chiamati alla vita. E attenzione, mediante una parola di verità, perché fossimo primizia delle sue creature. Ora, mediante una parola di verità fa riferimento alla parola di Dio e al battesimo. Vedete, noi non abbiamo una percezione tanto forte, no, del battesimo, dell'essere venuti, nell'essere diventati figli di Dio attraverso il battesimo, no? Un po' perché per la prassi che abbiamo vissuto siamo stati battezzati che eravamo incoscienti, cioè nessuno ricorda, non lo so, almeno di chi, io non lo ricordo, avevo 3 giorni, poi penso che come me, no, tanti di voi siamo stati battezzati proprio, no? E però questo, cioè, come dire, ci ostacola un po' di più a cogliere cos'è profondamente e cos'era profondamente il battesimo di queste persone qui, delle prime comunità cristiane. Cioè un incontro con il Signore Gesù e con il suo Vangelo, con la sua buona notizia, che mi ha preso il cuore e che mi ha spinto a decidere di seguirlo. Mi ha spinto a decidere di seguirlo. No, nel battesimo c'era tutta una liturgia, c'era... Noi, allora cosa possiamo fare? Forse possiamo riscoprirlo. Riscoprirlo. E, tra l'altro notate che, per dire, anche nel culmine liturgico nel nostro anno liturgico, cioè nella celebrazione culmine, qual è la celebrazione culmine del nostro anno liturgico? La Pasqua, bravi, siete preparati. E nella veglia pasquale, la notte, tra i tanti riti, cosa facciamo a un certo punto? Noi rinnoviamo le nostre promesse battesimali. Cioè diciamo, Signore, sì, noi vogliamo essere Tuoi. A partire da una parola che ci ha generati, una parola di verità. Perché fossimo primizia delle sue creature. Interessante, non dice fossimo primizia dell'umanità. Dice primizia delle sue creature. E qui un'interpretazione che mi piaceva è dire, cioè noi siamo primizia di, cioè come qualcosa che Dio vuole compiere per tutti, no? Le primizie sono le prime cose di un raccolto, no? Che è grande. E allora di quello che Dio vuol fare per tutti, noi siamo la primizia delle creature, di tutte le creature, di cui noi uomini siamo una parte, no? Importante nelle nostre responsabilità alle quali spesso veniamo meno nei confronti della creazione, ma che in qualche modo noi ci salviamo con la creazione, nella creazione. No, credo chi per voi ha degli animali, ma no, il creato, le piante, eccetera, no? Cogliere come c'è una parola di Dio che ci genera come figli nel battesimo per dire questo Dio vuol fare per tutta la creazione. Questo Dio vuol fare per tutta la creazione. Ora andiamo ancora avanti qualche minuto, non finiamo, non riesco a finire, però almeno qualcos'altro possiamo dire. Dice, versetto 9, vedete il versetto 19 fa un passo avanti. Giacomo dice: sappiate questo, fratelli miei carissimi. Sta parlando a fratelli amati, sta parlando ai suoi fratelli di comunità. Ogni essere umano sia pronto ad ascoltare, lento nel parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non opera la giustizia di Dio. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, ogni essere umano sia pronto ad ascoltare, lento nel parlare e lento all'ira. E alcuni commentatori, perché adesso vedremo che tornerà a parlare, no, della lingua, più avanti dice, no, il versetto 26, se qualcuno pensa di essere religioso senza frenare la propria lingua, ma ingannando il proprio cuore, la sua religione, cioè probabilmente dicono, se Giacomo sta dicendo questo alla sua comunità, è perché nella comunità ci devono essere problemi legati alla lingua, all'uso della lingua, no? Povero Papa Francesco che vive per certi versi in un covo di serpenti, potremmo dire, per molti versi, cioè perché lui, ricordate, più volte parla del chiacchiericcio, parla eccetera eccetera, no? E allora, ecco, probabilmente c'è questo come background, sottofondo, a cui che noi dobbiamo cogliere, per dire, poi lo cogliamo anche facilmente, perché questo, come sappiamo, non è solo del Vaticano, ma non è solo degli ambienti religiosi, ma potremmo dire come una patologia degli ambienti umani, no? Legati alla parola e alle patologie della parola, e tra l'altro diremo anche ai vizi della parola. Però prima di tutto dice: ogni essere umano sia pronto ad ascoltare. L'ascolto, no? Intanto l'ascolto come, sappiamo, dimensione fondamentale della relazione. Il narcisista non ascolta nessuno. Sente, ma l'ascolto è un'altra cosa, perché sappiamo che ascoltare una persona significa mettersi là, lo dicevo già qualche volta, scusate se lo riprendo, ma perché la nostalgia è grande e spero che il Signore mi ridarà di rifare quell'esperienza che ho fatto più di 80 volte, di accompagnare gruppi in Terra Santa, e quando siamo alla fine, siamo all'aeroporto di Tel Aviv, lì per imbarcarci, e si sta in aeroporto, come ogni aeroporto c'è il ding dong, no? Come anche nei nostri. Nei nostri, in lingua italiana, c'è lo speaker o la speaker che dice attenzione, il volo, eccetera, eccetera. Allora, lì in Israele si parla ebraico, e allora dopo il ding dong c'è Simulev. Simulev significa letteralmente, e dire attenzione, ma letteralmente significa ponete il cuore. Ponete il cuore a quello che sto per dire. L'ascolto ha un disporsi col cuore. Nelle esperienze della mia vita legate al ministero, ho ascoltato tante persone, tante situazioni, e soprattutto a volte quando c'erano persone con veramente delle problematiche, delle situazioni difficili, a cui io alla fine veramente con difficoltà dicevo: guarda, io non so che dirti, no? E molte volte queste persone mi hanno detto: padre, io la ringrazio che mi ha ascoltato. E questa è un'esperienza che non ho fatto solo io, no? È un'esperienza che quando siamo riusciti a porre il cuore verso una persona, lasciandola parlare, no? E, no, questo ascolto, ascolto, che fra l'altro ha a che fare col discernimento, ha a che fare con la vita, no? Perché se uno non ascolta, non si dispone, no? Cioè, pensate anche poter custodire gli spazi di silenzio che magari la vita ci dà, quando normalmente a volte no, arriviamo a casa, accendiamo subito la televisione o altre cose, no? Perché il silenzio non ci sia. E devo dire che anche come comunità cristiane parrocchiali, io sono qui da tanti anni e mi chiamano spesso anche per i ritiri di avvento di quaresima, no, ogni parrocchia normalmente fa un ritiro di avvento di quaresima che molte volte si svolge, come ben sapete, con una parola del predicatore o della predicatrice, una meditazione. E poi molte volte, almeno io, dico proviamo, dopo aver ascoltato delle cose, eccetera, a prendere un quarto d'ora di silenzio, 20 minuti, impresa difficilissima. Anche noi preti, anche nei ritiri dei preti, allora ci sono quelli che pregano, per non parlare sempre male della mia categoria, ci sono quelli che pregano, però tanti altri... Allora questo silenzio, no, che Giacomo ci invita a... Notate, è la prima cosa che dice, no? Ad ascoltare, lento nel parlare e lento all'ira. Come sappiamo che è qualcosa che ci prende, l'ira... Poi l'ira sarà anche poi nella tradizione spirituale intesa proprio come un vizio, ma l'ira è anche un sentimento. Tra l'altro nella Bibbia, nell'Antico Testamento, l'ira di Dio, che tante volte ci fa paura perché diciamo l'Antico Testamento, no, è fatto meno male, è l'altra faccia della sua misericordia. Cioè l'ira di Dio significa che Dio non accetta il male e la morte. E allora qui è come non tanto che non ci sia, ma come elaborarla. Come elaborarla? Anche il Signore Gesù si è arrabbiato tante volte. Io credo che quando ha fatto la cordicella, no, e ha scacciato i venditori del Tempio, non è che fosse proprio tranquillo, no? Cioè in pace. Penso che un pochino si fosse, no? E come la elabori? Come... E allora su questa... Ecco, cosa della parola e della patologia delle parole e del vizio della parola, ne parleremo la prossima lezione. Così vi lascio un po' come le serie TV, no? Cioè, quindi, diciamo, la prossima volta ci sarà questo argomento. Bene, e allora ringraziamo il Signore, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Buona serata a tutti voi. Allora, fammi vedere che niente. Buona serata.